Allora, torniamo in voce, siamo un po' in ritardo, ma sono io che mi agito, insomma, siamo romani, ce l'abbiamo nella mappa genetica, ritardo noi. Intanto do il benvenuto anche a Eddie, il terzo componente, diciamo, di questo collettivo romano della rete, e quindi ormai siamo tutti radiofonici. Allora, come vi avevo detto in apertura, oggi così faremo intervenire delle voci che non sono, forse una volta sei intervenuta direttamente Maria Laura, ma che insomma io vi penso da tempo. Infatti siamo al telefono con Orli e Maria Laura, un compagno e una compagna della zona di Padova, dico così perché poi casomai lì insomma noi siamo abituati alle grandi metropoli, c'è niente da fa. Perché dunque diciamo che Maria Laura è stata un'altra persona con cui appunto grazie a Gerald siamo entrati in rete, diciamo la rete Mapuche è entrata in rete, perché comunque anche tu ti occupi di devastazioni nel continente americano, ricordiamolo, perché l'America è più grande degli Stati Uniti, quindi si può anche chiamare così. E chiaramente sono tante le parole in comune, le parole d'ordine in comune quando si tratta di devastazione dei territori, grandi imprese multinazionali, e quindi sicuramente voi siete stati un'altra realtà che già ha appoggiato molto, ma non è solo per questo che nasce diciamo questa connessione. Infatti c'è anche Orli che è lì perché è ormai diciamo viene da lontano, da tanti anni, la lotta contro la terza corsia, che ahimè come sapete insomma Benetton qui si maschera con questi vestiti multietnici, chiaramente ci sono le virgolette, ma poi i veri soldi gli entrano dalla gestione di strade, autostrade, e abbiamo imparato, chissà, molti e molte hanno imparato a conoscere questa questione solo quando appunto ci sono stati le grandi tragedie, diciamo, no? Che hanno fatto risuonare questo nome. Quindi oltre a ringraziarvi di essere qui e di aiutarci a fare un po' rumore intorno a chi è Benetton a casa nostra e soprattutto appunto a casa vostra, direi, no? In quella zona. Sicuramente, insomma, le origini del conflitto con Benetton sono ben antiche.
Sì, sono antiche. Diciamo che Benetton, nonostante le sue maschere che negli anni ha costruito di pari passo i disastri che andava a creare, ricordiamo che è un'azienda che è nata nel 65 a Ponzano Veneto, quindi in provincia di Treviso, e piano piano è riuscito con una strategia di decentramento produttivo a creare un sacco di disastri, perché praticamente per risparmiare sul fatto di avere dei dipendenti, quindi tutti gli oneri di sicurezza, di stipendi eccetera, subito negli anni 70 ha attuato questa strategia in cui convinceva operai, le mogli degli operai, a assumere loro il lavoro, a esternalizzare il lavoro, quindi assumere loro il lavoro. E come lo faceva? Lo faceva appunto con mettendo un'esclusiva sulla loro produzione fino all'80% e anche settorializzando la produzione, non solo, ma questo lo faceva anche imponendogli di comprare da lui stesso i macchinari. Quindi ricordiamo che questo ha portato a dei suicidi, perché poi comunque nel momento in cui sono mancate delle commesse appunto per questa grande flessibilità che aveva la programmazione commerciale di Benetton, ci sono stati suicidi perché la gente era indebitata poi con lui, perché appunto non aveva più commissioni da parte di Benetton, ma gli doveva ancora i soldi delle macchine. Oltre a questo ha pesato in modo molto grande sul lavoro nero, sul lavoro quasi totalmente femminile, con dei ritmi di produzione che erano produzione praticamente a cottimo, perché si andavano gli ispettori di Benetton a dire i movimenti da fare, come dovevano fare, quante ore ci mettevano, ma alla fine queste donne lavoravano 14 ore. Per cui ci sono stati veramente degli abusi di lavoro, almeno fino agli anni 90, tutti gli anni 90, molto gravi, con conseguenze molto gravi, dove l'indebolimento sindacale è stato enorme. E anche poi la competizione, no, che creava tra le varie industrie ha portato alla rovina di un sacco di famiglie.
Scusa, e noi ogni tanto ti sentiamo un pochino più piano, puoi cercare di stare un po' più vicina, scusaci.
Certo, no, niente. Poi ricordiamo che addirittura nel 97 c'è un'indagine che porta allo smascheramento di appunto sempre dei subfornitori in Sicilia dove lavoravano bambine, per cui c'è uno sfruttamento molto insappiato attraverso questa fitta rete appunto di esternalizzazione, che ha portato a una attivizzazione insomma delle persone. Questa gente qui erano 170 lavoratrici in nero fra i 16 e i 30 anni, di cui appunto 15 bambine. Queste lavoravano per 300.000 lire al mese in modo ininterrotto. Ha avuto una gestione dei franchising, anche questa veramente per i suoi profitti, per evitare di avere magazzini, per avere rimanenze, metteva dei prezzi fissati, delle quantità da vendere prefissate senza la possibilità di resa delle rimanenze. Questi hanno fatto parecchie manifestazioni di fronte appunto all'azienda di Ponzano. Tutto questo, parallelamente, lui ha fatto una campagna d'immagine ad opera della fabbrica, che è questa ente appunto per l'arte, che addirittura fanno una serie di mostre che si chiama Imago Mundi, dove acquistano, praticamente fanno mecenatismo degli artisti emergenti da paesi come l'Africa, paesi dell'Asia, dove c'è fame, dove ci sono guerre, facendo finta appunto di essere i loro salvatori, i portavoci di queste realtà. La fondazione è anche un altro polipo, è un altro strumento di controllo di sociale, perché alla fine c'è in tutte le proloco, nello sport, in tutto quanto, quindi sembra un benefattore. Oliviero Toscani, sappiamo tutta la campagna che hanno fatto, e quindi diciamo, addirittura l'anno scorso siamo andati durante uno sciopero di Friday for Future, la fondazione faceva un incontro internazionale contro la cementificazione e il consumo di suolo, hai capito?
Beh, una bella, sì, una bella faccia tosta.
Una bella faccia tosta, sì. Poi successivamente però cosa succede? Che in realtà tutta questa sua flessibilità, l'esternalizzazione, si sposta all'estero.
Esatto, perché diciamo che non è l'unica, no? Quindi c'è la fuga a correre laddove la manodopera si può trattare ancora peggio, può costare ancora meno, no? Questo è quello, sì, un po' che hanno fatto tantissimo, adesso parliamo di Benetton, lo specifico, ma insomma tantissime imprese, soprattutto tessili, di vestiti, così, no? Sappiamo.
Certo. Anche in Italia comunque molte volte questi capannoni, dove venivano, per esempio quello che ho citato della Sicilia del 97, c'erano varie marche, non so, la Levi's, ma come fa ancora la Decathlon? Insomma, non è che poi quando uno va a comprare Decathlon non compra lavoro minorile. I casi più grossi sono stati quello del 97, ci fu una grande inchiesta portata avanti dal Corriere della Sera, in cui i bambini curdi, tra l'altro, e viene alla luce appunto tutto il lavoro di sfruttamento minorile, ma poi il caso della La Plaza, che sicuramente tutti quanti,
esatto, ricordiamo il crollo di questo palazzo in cui erano rinchiuse tantissime tantissimi schiavi da età piccolissime fino a più grandi, e che sono morti schiacciati, e questa tragedia ha portato alla luce quanto, no, appunto quanto sfruttamento c'è dietro a questi nuovi grandi magazzini, dove appunto i giovani si vanno a comprare i vestiti perché sono abbordabili e durano poco, quindi si crea poi una catena che non è solo quella dello sfruttamento, sì, umano, è anche quella dell'inquinamento, vestiti usa e getta, butta e ricompra, butta e ricompra, diciamo è tutto un mondo assolutamente tossico, insomma, nonché anche criminale, perché poi sappiamo che quelle famiglie, insomma, sì, sappiamo quanto può essere importante quel lavoro schiavo per una famiglia povera, no? È tutto più, certo, più grave, e cosa può significare perdere casomai l'unica persona che porta un po' di pane.
Tra l'altro,
che non hanno poi appunto la possibilità di reclamare i propri diritti, no? Chiaramente.
Infatti, anche perché non è che il disastro della Rana Plaza ci fu da oggi domani, vai, erano state le segnalazioni della sicurezza, ma c'era stata una persecuzione anche sindacale. Per cui inoltre Benetton che cosa ha fatto? Dopo che ci fu il disastro che ha causato più di 1.000 morti, ha mentito, rifiutandosi di ammettere che lui avesse delle commesse lì, che erano invece migliaia e migliaia di pezzi che lui aveva fatto, erano state molte visite lui per 2 anni, e tra questi c'erano ovviamente anche Zara, H&M, tutti i grandi, no, della moda, perché è una fabbrica dove c'erano appunto tantissime imprese coinvolte, ma lui per 2 anni ha mentito, negando di essere minimamente coinvolto. E ancora adesso non vuole dare i soldi, cioè ha un buco di 5 milioni di dollari ancora di riparazione a queste famiglie, perché molti poi sono rimasti mutilati oltretutto.
Appunto, e possiamo immaginare appunto qual è poi il potere di rivendicare, no, di queste persone, insomma, quindi ecco, ci siamo noi, io credo che è bene ricordarlo, perché quella fu uno di quei casi che poi si spengono dopo poco, no? E non si segue mai quanto, no, casomai esce la notizia che si condanna per una riparazione, ma poi non si arriva mai ad aspettare il momento in cui effettivamente poi quel danno, chi deve ripagare ripaghi, e che quel danno sia compensato. Infatti poi non è accaduto. Senti, tornando un po' su,
tornando al nostro, che cosa succede? Che in realtà poi questa è tutta la sua impresa, se così facciamo, possiamo dire, nel tessile, in realtà gli lascia un indebitamento massiccio. Allora, che cosa fa Benetton? Il gruppo si divide praticamente in quattro rami della famiglia, perché poi ci sono state appunto muoiono due persone, si divide in quattro e incomincia, per esempio in Italia, a una collusione molto forte con il potere politico per far confluire in un sistema di interessi di rendita tutte dei beni che sono dello Stato, come per esempio le autostrade, e alzando tantissimo i pedaggi e levando tutto quel reinvestimento sulla manutenzione, la decisione anche sulle edilizia pubblica, sulla messa in sicurezza delle scuole, su tutto quello che ci sarebbe bisogno di fare. Lui è riuscito appunto ad accaparrarsi questa, come altre, perché ha fatto anche, poi parleremo più nel dettaglio di come è avvenuta questa privatizzazione della concessione autostradale e di come sono valutati i profitti che lui ha sui pedaggi. Ma volevo anche ricordare che loro, diciamo, il gruppo Edizione Holding è il gruppo che tiene tutti quanti i rami degli affari della famiglia Benetton. E fra questi c'è appunto un pesante, negli ultimi anni, investimento nelle infrastrutture, nella logistica, in aeroporti, aree dismesse, ferroviarie, per cui parliamo, adesso c'è tutta una, ovviamente tutte scatole cinesi, dove loro sono molto furbi a tenersi sempre un gruppo di azioni che gli dia il controllo, no? Ma che gli permetta di non avere magari ripercussioni in caso di fallimenti. Loro per esempio hanno 100% di Autostrade per l'Italia, gestiscono anche molto degli aeroporti di Roma, gli aeroporti di Torino e di Firenze e varie stazioni. Dopodiché hanno anche in mano una grossa fetta del settore della distribuzione alimentare e della ristorazione, ricordiamo Autogrill e Spizzico, poi una grossa holding nell'agricoltura e nell'immobiliare, che è per esempio quella che controlla con la compagnia delle Terras del Sur argentino, per esempio le zone Mapuche, dove ci sono comunque tutti degli investimenti che sono sì territoriali, ma anche, sappiamo, di mineria, quindi con dei danni all'acqua, quindi la possibilità della vita e tutto quanto quello che ne consegue nel momento in cui si va a intaccare l'acqua e ovviamente la sopravvivenza delle comunità. E poi tutta una strategia di allargamento delle dimensioni del gruppo attraverso delle partecipazioni strategiche nel mondo della finanza, che ruotano tutte attorno a Mediobanca, le Generali, la Pirelli, per cui capiamo come questo gruppo in realtà abbia un grandissimo controllo del potere politico e che ovviamente gli interessi poi di tutto quello che è la gestione appunto degli investimenti per il pubblico sia completamente che serva solo a sanare i loro debiti. Io a questo punto lascerei la parola a Orli per spiegare le perversioni,
esatto,
della gestione delle autostrade.
Sì, tra l'altro appunto sì, intanto grazie a te Maria Laura, perché veramente appunto ci hai fatto una sintesi che è un quadro appunto molto disarmante. Sei stata chiarissima, insomma abbiamo capito che appunto i tentacoli di Benetton sono ben più di 8 ecco, e sono belli lunghi anche, insomma. Allora passaci Orli, perché insomma so che anche lui ha la sua bella dose di cose da raccontarci, anche lui appunto l'esperienza di una lotta molto lunga indietro degli anni, e insieme a questo non vogliamo dimenticare che sicuramente non vogliamo fare nessun tipo di paragone, ma poi non è che qui la repressione anche evita di scagliarsi sui suoi compagni, insomma ricordiamo che ci sono compagni e compagne che hanno che hanno delle denunce per queste iniziative, insomma ognuno difende i suoi territori con le pratiche del proprio territorio e delle proprie comunità, ma non credo che, insomma, che questo sia da meno e vada dimenticato. Orli, ci sei?
Dai, ci sono. Intanto vi saluto tutti e solidarizzo e partecipo proprio anche di cuore a questa giornata, perché penso che sia dentro anche quello che è ormai il nostro DNA, cioè, questi compagni che stanno subendo questa repressione meritano innanzitutto il nostro rispetto e poi meritano anche la nostra solidarietà, e anche una solidarietà attiva, nel senso che noi siamo impegnati su quello che siamo impegnati e su come ci impegniamo è il modo migliore per esprimere anche quella che è la nostra vicinanza alla loro lotta. Detto questo, io volevo fare un brevissimo ragionamento sulle autostrade, perché è una delle questioni sulle quali da qualche anno mi sto interessando di più assieme a molte altre persone, a molti altri paesani e compagni. E noi abbiamo iniziato ad approcciarci alla questione delle autostrade però anche per una questione proprio che ci toccava da vicino, nel senso che ci viene presentato circa 3 anni fa, poco più, ci viene presentato pubblicamente un progetto di ampliamento autostradale che attraversa il nostro territorio. Io abito nella zona di Padova Sud.
Scusa Orli, pure a te te lo dico, ci sono dei momenti che ti sento più forte e dei momenti che ti sento pianissimo. Grande. Se no è un peccato.
E adesso?
Adesso benissimo.
Adesso ci siamo.
Ora ci siamo.
Qua buon dai. E allora adesso vediamo di esserci in maniera così. E dicevo che la cosa ci toccava da vicino, perché essendo interessati e contigui all'asse autostradale Padova-Bologna, ci viene presentato, arrivano 7 ingegneri dell'amministrazione comunale del paese dove vivo, Due Carrare, per presentare il progetto chiama 7 ingegneri di Autostrade per l'Italia, perché presentino tutta la bontà del progetto e quanto utile poteva essere al territorio e alla risoluzione di alcuni problemi di traffico. E però questa presentazione non ha convinto nessuno, anzi c'è stato un moto quasi di rivolta e di ribellione, perché dopo 50 anni che questa autostrada è presente nel territorio con tutti i problemi che ha creato, l'idea che venisse allargata e che aumentassero i volumi di traffico non è che abbia trovato grosse simpatie da parte dei nostri paesani. E abbiamo deciso in quel momento di costruire un comitato che tentasse in qualche maniera di opporsi a questo tipo di progetto, che consideravamo veramente una follia per la devastazione che provocava nel territorio, per l'inutilità e per i costi anche a livello di salute e ambientali che avrebbe provocato. E da lì è nato il nostro interesse anche cercare di capire cosa c'era dietro e attorno a questo discorso delle autostrade, e che si aggiungevano ad altre iniziative del genere che venivano espresse sia nel nostro territorio veneto sia un po' in tutta Italia. Allora lì siamo entrati dentro il mondo delle concessioni, abbiamo capito che le autostrade in Italia sono gestite da concessionari privati e che questi concessionari privati hanno, attraverso l'esercizio delle loro concessioni, accumulavano dei profitti enormi e all'inizio sembrava un discorso contro i mulini a vento, però poi, perché tutti un po' sostenevano ma cosa vuoi che sia, un ampliamento autostradale ci vuole, perché come facciamo a risolvere il problema del traffico? In realtà dopo un po' alla volta, ragionando, siamo stati presenti in piazza e siamo presenti da circa 3 anni, a parte il periodo qua del Covid, costantemente in tutti i mercati dei vari paesi che sono interessati lì nella zona, che sono 4 paesi, per cui abbiamo creato anche un rapporto diretto, che siamo riusciti anche a convincere quelli che magari un po' se ne fregavano o un po', capito, sottovalutavano la gravità della situazione o addirittura pensavano che questa fosse un'opera che si doveva fare perché rispondeva a dei criteri di necessità per il traffico, per il territorio, e che potesse portare più benefici che danni al territorio stesso. E la cosa poi è deflagrata in maniera totale quando è successa la strage del Ponte Morandi, e lì è cascato un po' il palco per i Benetton, perché allora finalmente tutti hanno cominciato a rendersi conto, si sono resi conto quelli che erano già convinti ancora di più, che dietro a tutta sta storia delle concessioni, dietro a sta storia delle autostrade, in realtà c'era poco di interesse pubblico e molto di interesse privato, e che quanto e siamo andati allora, ci siamo studiati tutto quelli che erano anche forse siamo stati un po' anche prima del Ponte Morandi, avevamo già iniziato lo studio sulle concessioni, come erano strutturate, come erano architettate, che tipi di situazioni creavano a favore di Benetton. E abbiamo scoperto che per esempio che una delle cose che facevano più e ci sembrava perfino incredibile, che facevano arrabbiare di più, era la storia che questi avessero garantito dei rendimenti per quello che investivano che erano superiori al 10%. Questa era una roba che non esisteva in nessun'altra forma di investimento, neanche finanziario, neanche su quelli più speculativi in questo periodo. E questo però a scapito di quanto invece doveva essere investito per la manutenzione. L'autostrada che noi abbiamo sotto casa in realtà presenta tutta una serie di problemi di sicurezza, è completamente fuori norma, e anziché pensare di recuperare e di metterla a norma, cosa che dovevano fare anche in base a dei decreti ministeriali che c'erano, che prevedevano che entro il 2016, con un largo lasso di tempo, gli avevano dato 15 anni per mettersi a norma, questi anziché mettersi a norma vengono lì e dicono ma aspettate un altro po' che facciamo la terza corsia, quindi dopo vi sistemiamo. E insomma tutte siamo sentiti un po' anche presi molto in giro da questa, anche perché sono state disattese anche delle aspettative per chi comunque viveva in una situazione di criticità. Abbiamo chiesto anche delle indagini epidemiologiche, perché abbiamo riscontrato tutta una serie di malattie e anche di casi gravi, capito, nel corso degli anni, che abbiamo ritenuto anomali. Allora anche da parte pubblica abbiamo cercato di rivendicare che ci fosse un intervento in questo senso, perché volevamo veramente che si mettesse mano e che si comprovasse che c'erano delle inadempienze, che c'erano comunque dei rischi per la salute delle persone, che nel corso degli anni, capito, c'erano delle responsabilità per tutta la gente che stava male, oppure e anche per la situazione di criticità che il territorio ha avuto e continua ad avere. Insomma, cioè, diciamo che è stato fatto tutto un lavoro a 360 gradi, capito? Poi, come dicevo prima, succede la tragedia del Ponte Morandi, lì la situazione diventa ancora più grave, diventa palese quali sono le inadempienze da parte di Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia è una delle tante società che fa riferimento a Benetton, fa parte del gruppo Atlantia, di cui tutti avranno sentito parlare, e l'amministratore delegato è quello che ha stipulato la convenzione Castellucci, che poi è stato usato anche come capo espiatorio per la caduta del ponte. È stato quello che ha firmato la convenzione, ma l'ha firmata in nome e per conto della famiglia Benetton, perché poi alla fine chi intascava i profitti in quanto stabilito i profitti a due cifre in realtà erano per lo più i Benetton, erano loro, per cui noi abbiamo sempre considerato che le responsabilità erano sì dei funzionari, erano sì di chi doveva controllare, ma per la responsabilità maggiore ce l'ha chi si è messo in tasca i soldi sulla pelle delle persone, su quelli che sono morti, sui morti per le stragi che sono state provocate proprio da questo scambio profitti.
Sì, tra l'altro appunto hanno...
è una roba che è diventata molto evidente.
Sì, tra l'altro diciamo appunto che... non è bastato, perché non è che poi questo l'ha fermati, nel senso che come abbiamo visto durante la chiusura, no? Quindi i primi mesi, poi va da sé che quindi c'è la crisi economica e sono usciti fior di articoli dove addirittura appunto Atlantia chiedeva al governo un risarcimento per i pedaggi, no? Per ciò che sta perdendo,
dai
pedaggi autostradali, perché per l'emergenza Covid, quindi non ci sono più persone che si fermano agli autobili che pagano il casello, e loro sono andati a bussare, a battere cassa al governo.
Arriviamo proprio anche a questa sfacciataggine qua, per non dire di peggio, perché poi all'inizio tutti le levate di scudi per dire boh, basta, questi sono inadempienti, non hanno rispettato, non hanno garantito la sicurezza delle autostrade che avevano in concessione, per cui la concessione gli va tolta. Però lì è cominciato sto contenzioso assurdo che se la concessione viene ritirata e loro i Benetton, Aspi, società autostrade, rivendica comunque che in base alla convenzione, siccome la convenzione finisce nel 42, nel 36 o per una parte, nel 42 per un'altra, tutti i mancati guadagni e introiti, tutti i mancati guadagni che doveva avere sto 7% netto all'anno di minimo che doveva essere garantito, portato per tutti gli anni che rimangono, portava alla famosa cifra dei famosi 23 miliardi che Benetton rivendica nel caso che ci sia una recessione o nel caso gli venga tolta la concessione autostradale. E di questi giorni tutta sta trattativa che c'è adesso in corso tra il governo e Benetton per cercare di dirimere la questione del rimborso. Infatti Benetton ha messo le mani avanti, cosa ha fatto? Ha fatto anche un ricorso alla Corte Europea su questa questione qua, che per tentare di cautelarsi e per tentare di fare una pressione affinché le concessioni autostradali non gli vengano ridimensionate o comunque tolte. Allora il governo sta cercando in qualche maniera di trovare una soluzione. E qual è la soluzione che il governo sta prospettando? La soluzione che il governo sta prospettando è quella di fare in maniera che la quota di Benetton di Aspi passi e diventi una quota di minoranza, e la maggioranza dovrebbe prenderlo il pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, questa è un po' a grosse linee gli sviluppi che sta prendendo la situazione. È chiaro che secondo noi, capito, questa roba qui continua a essere una roba sempre a dell'assurdo, perché noi abbiamo detto fin dall'inizio, capito, che vogliamo che Benetton deve andare fuori dalle autostrade, che Benetton, capito, deve pagare per tutti i danni che ha provocato e che Benetton, capito, deve essere considerato responsabile delle morti delle persone, capito, e che deve rispondere per strage, perché ricordiamo che oltre alla strage del Ponte Morandi,
esatto, te lo stavo per dire,
qualcuno si ricorda, c'è stato anche la strage del viadotto Acqualonga, anche quella è stata causata perché il guardarai non ha tenuto del pullman che è uscito di strada, ma non ha tenuto perché non era a norma, per cui vuol dire che c'è una responsabilità diretta del gestore delle autostrade anche in quel caso lì. Poi è iniziata l'inchiesta della magistratura, eccetera, si è scoperto sia per la questione del viadotto Acqualonga, sia per la questione del ponte Morandi, capito, che qui gli avevano truccato le carte, c'erano dei falsi report. E insomma è una situazione, cioè, che ha dell'incredibile e che dimostra quanto grave sia la responsabilità da parte di chi ha agito in nome e per conto per garantire i profitti che i Benetton hanno portato a casa nella gestione della società autostrada. Perciò su una situazione del genere noi abbiamo sempre ritenuto e riteniamo ancora di più oggi, capito, che di far sentire la nostra forte, la nostra richiesta per avere verità e giustizia per tutti quelli che sono morti, e verità e giustizia e per i danni che sono stati provocati, e oltre a quello che succede nelle autostrade, anche perché riteniamo che Benetton debba rispondere anche per tutti i comportamenti che ha avuto in passato, e prima li aveva citati la Maria Laura, nei settori in cui è intervenuto, a partire dal tessile, a partire da quello che sta combinando anche con la storia della compagnia delle terre in Argentina, capito, gestita direttamente per i suoi interessi, capito? E abbiamo cercato di unire un po' queste che sono queste due sponde, quello che succede in queste due nei vari, oltre che tra le due sponde dell'Atlantico, anche in Asia, perché pensiamo che comunque la responsabilità che Benetton ha, capito, non può passare
No, non può passare sotto silenzio. Io credo che infatti
non può passare sotto silenzio.
Esatto.
E l'unico modo perché non passi sotto silenzio è intanto che se ne parli. Infatti noi su questa questione qua l'anno scorso, il 14 agosto, che era stato il primo anniversario da un anno del crollo del Ponte Morandi, abbiamo fatto una manifestazione davanti alla sede di edizione, che sarebbe la finanziaria, che gestisce un po', sarebbe la punta della piramide di tutte le società del Benetton. A Treviso abbiamo fatto una manifestazione lì davanti proprio su questi temi, per chiedere verità e giustizia per le morti firmate Benetton, per esprimere solidarietà anche con il popolo Mapuche. L'abbiamo fatta insieme anche con la rete di difesa del popolo Mapuche, è stata anche abbastanza partecipata, nonostante fosse il 14 agosto. L'abbiamo fatta in contatto anche con i parenti a Genova, con i parenti di quelli che sono morti nella strage del Ponte Morandi. L'abbiamo fatta con con loro, e l'abbiamo fatta, capito, in solidarietà anche con le popolazioni che subiscono, sono venute anche
l'oppressione
durante tutto questo percorso. Per fare un inciso, abbiamo trovato molta gente che ha avuto a che fare con Benetton negli anni 70-80 per la storia del decentramento produttivo, e che ci hanno raccontato proprio testimonianze dirette di quello che veramente, perché non l'abbiamo solo letto facendo delle ricerche storiche eccetera, ma nei nostri territori ce lo ricordiamo molto bene, perché questo modello mitico del Nord-Est, uno degli artefici, uno di quelli che ci hanno guadagnato di più, è stato proprio Benetton, e la gente che è stata rovinata da lui, capito, se lo ricorda molto bene.
No, ma infatti è giusto pure narrarlo.
Esatto. Noi fossimo in piazza, capito, per questa questione qua, ci hanno aggiunto loro dei pezzi di memoria diretta di quello che avevano vissuto, di come Benetton si era comportato con loro nel corso della loro esperienza di lavoro col Benetton stesso,
insomma. Beh, insomma, mi sembra molto bello. Sì, dimmi.
Un'altra cosa che fa parte della concessione: questa concessione, l'aumento dei pedaggi, è stabilito da chi prende la concessione ed è illimitato. Abbiamo un aumento dei livelli che è superiore al livello dell'inflazione. E per esempio nel 2011-2012 l'utile netto è stato di quasi 2 miliardi. E questo perché non è stata fatta poi nessuna manutenzione per la messa in sicurezza, perché nella concessione, nelle casse dell'impresa, dell'azienda acquistata, è stato messo il debito per l'acquisto della stessa ICPIT.
Ecco.
Per cui tutte queste privatizzazioni lui sta facendo per cercare di pagarsi quei soldi della gente che va in autostrada, i suoi debiti.
Esatto, ha creato la sua catena.
E anche hanno decisione totale, il concessionario ha anche decisione totale sulla pianificazione della rete stradale.
Ecco, scriviamo questo dossier insieme alla rete, così con tutto questo vostro sapere. Io vado un po' di fretta perché noi finiamo alle 7, io devo chiamare Geraldine e poi abbiamo anche
guarda,
i compagni di Bari.
No, io
per ora, sì, ma lo rifaremo.
Ma magari ci saranno altre occasioni, approfondiremo anche un po', perché è una questione, una delle questioni dirimenti secondo me in Italia. La storia delle privatizzazioni, dello smantellamento dell'IRI, è stato uno dei passaggi epocali col governo Prodi, capito, che ha veramente creato questa mitologia che il privato fosse migliore del pubblico, e invece si sta trasformando, dalle autostrade alla sanità, in un disastro che è senza precedenti.
Esatto.
Anche per il nostro paese, per cui bisogna, da qua tutta una serie anche di ragionamenti che vengono fuori adesso, che forse era meglio non privatizzare troppo anche nella sanità. Vedi, si collegano un po' anche al discorso della gestione dei beni pubblici, che quando finiscono nelle mani di certi predatori la storia va a finire anche molto male certe volte, come è finita in questo caso con le autostrade, insomma. Ecco, questo
io torno a ringraziarvi, no, perché siete stati molto esaurienti, e io so che faremo altre trasmissioni insieme, perché lo sento necessario. Diciamo che oggi questo racconto era un po' il nostro modo di partecipare in maniera virtuale ma anche reale a questa giornata, no? Come dicevi tu, voi avete fatto un'iniziativa che appunto parlava del vostro territorio, parlava dei danni che Benetton fa, della devastazione, della repressione, perché poi appunto sono danni all'ambiente, sono danni alle comunità e sono danni alla vita delle persone quando vengono messi in mezzo a processi, detenzioni detenzioni arbitrarie, come abbiamo detto, quelle di quasi tutti i prigionieri, le prigionieri politiche mapuche, di Facundo in particolare, dell'onco Facundo Gionesuala. E poi, facendo questa iniziativa, siete riusciti a fare memoria, no? Quindi siete stati sorpresi da persone che vengono a raccontare altri pezzi di storia. Allora io credo che questo abbia bisogno di altro tempo, e noi rimaniamo nell'ambito di questa giornata del 27 per i prigionieri e le prigioniere politiche. Io ricordavo anche che, appunto, anche lì poi la repressione non è mancata, qualcuno è stato segnalato per aver, è stato denunciato anche per le iniziative,
sì,
che avete
fatto,
no?
Quindi, anche, sì, voglio dire, oltre alla manifestazione che ti dicevo prima del 14 agosto, abbiamo fatto anche il 27 giugno scorso, il 25 gennaio quest'anno, dove ci siamo presi anche delle denunce che dicevi prima, capito, perché secondo le forze del
disordine
avevamo intanto le prescrizioni che ci avevano dato, che non potevamo fermarci davanti a Benetton, anche se avevamo detto guarda, ci fermiamo un attimo per fare una foto, andiamo via. Cioè, va bene, sono cose anche se, però sono dei segnali.
Sì, 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 ma io penso che stiamo dando dei segnali anche adesso, guarda, insomma, noi metteremo questa trasmissione sulla rete ed è ormai c'è questo potere di arrivare dall'altra parte del mondo tra due ore, insomma, io so che stiamo facendo una gran cosa. Quindi io vi abbraccio, vi ringrazio
comunque,
tantissimi. E certo, voglio pure vedere.
Anche in occasione adesso del 27 faremo anche una iniziativa qua pubblica, e faremo un dibattito e presenteremo qualcosa, cioè spiegheremo anche questa roba qua, lo faremo qua a Padova e cercheremo di, dopo anche di farvi sapere, registreremo, vi manderemo magari anche l'informativa su questa roba.
No, io penso che, appunto, poi abbiamo un'altra iniziativa a Bologna, sempre nell'ambito di queste tematiche, che sarà il 4, quindi insomma avremo modo nelle trasmissioni, noi diciamo con la radio siamo qui per questo. Io vi abbraccio, vi ringrazio tantissimo, e
ciao,
ci sentiamo
a tutti,
presto.
Grazie infinite.
Un abbraccio, grazie a voi.
Maricueo.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao
a tutti, avanti sempre.
Sempre.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.